del movimento dell'acqua pubblica e si prepara Giovanni Bell'uomo dell'Ama.
Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Mi sembra un'interessantissima discussione questa, e anche il fatto che più volte negli interventi appunto si sia accennato e ripetuto alla necessità di un'alleanza sociale, chiamata diciamo in termini un po' più sindacali confederazione sociale. Noi la definiamo la necessità di un'alleanza sociale tra i movimenti e le realtà presenti sui territori, ma anche i lavoratori e nelle loro forme organizzative come i sindacati. Parto da questo perché anche io condivido l'analisi che stiamo attraversando, diciamo, un passaggio che definirei epocale rispetto per esempio a quello che è la gestione dei servizi pubblici, delle aziende partecipate, ma anche quello che è, diciamo, l'attacco che sta subendo il mondo del lavoro attraverso il decreto Poletti e il Job Act. Quello che noi abbiamo un po' così condiviso è il fatto che in entrambi, diciamo, questi ambiti c'è il tentativo di portare ad una regressione rispetto ai diritti ai primi del Novecento, un attacco ai diritti del mondo del lavoro, e questo è inequivocabile, ma per esempio tutto quello che è l'impianto che è stato costruito da questo governo, ma iniziato anche da quelli precedenti, rispetto alla gestione dei beni comuni, dei servizi pubblici locali, lo stesso punta a quell'obiettivo, ovvero alla creazione di pochi monopoli privati che gestiranno nel futuro i servizi pubblici locali, che era la condizione pre-riforma giolittiana dei primi del Novecento, ovvero i servizi pubblici erano garantiti da alcune grandi lobby economico-finanziarie italiane che gestivano questi beni. Il tentativo è chiaro perché lo afferma direttamente una persona che se ne intende di questo, ovvero il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, che abbiamo conosciuto anche come ministro, come esponente del DS, DPS e anche PD. Beh, lui dice che l'obiettivo che si deve porre il governo è quello di portare alla formazione e alla costruzione di grandi player nazionali in grado di competere sul mercato globale, ovvero costruire delle aziende sul modello delle multinazionali francesi o tedesche o inglesi. E se noi andiamo a vedere effettivamente quello che è, diciamo, appunto l'impianto normativo che hanno fatto, e si diceva bene, diciamo che l'attacco che viene portato è molto meno diretto rispetto a quello che aveva diciamo, messo in campo il governo Berlusconi sconfitto dal referendum. Quello era, diciamo, un impianto molto più grezzo. Obbligo alla privatizzazione, entro tot tempo gli enti locali, i comuni devono cedere un tot percentuale di quote di partecipazione nelle aziende. Adesso, guardate bene, non si dice, diciamo, e non si impone una cosa così diretta, ma si intende raggiungere lo stesso identico obiettivo attraverso un aggiramento dell'ostacolo. L'ostacolo sostanzialmente è quello referendario, che ha bloccato quantomeno, diciamo, l'obbligo alla privatizzazione, perché è evidente che l'intento era quello di arrivare a ritornare ad una gestione pubblica dell'acqua, e quindi si è costruito appunto un impianto che vuole aggirare questo argine posto dal referendum contro la privatizzazione. E come è stato fatto? È stato fatto dal combinato disposto di due provvedimenti: lo sblocca Italia, che interviene con l'articolo 7 in particolare sul servizio idrico, e oltre a quello che è stato ricordato prima, un punto che va nella direzione della razionalizzazione delle società partecipate, che è il principio cardine su cui ci si ispira ormai con questi provvedimenti, che è quello del piano Cottrelli. è l'obbligo all'unicità della gestione all'interno degli ambiti territoriali, individuando il gestore che dovrà inglobare tutti quelli presenti, quello che attualmente gestisce già almeno il 25% della popolazione. Ovvero, faccio il caso, diciamo, della città dove ci troviamo, il gestore che viene individuato da questo provvedimento di fatto è Acea, quindi una multitudine di quota in borsa misto pubblico-privata che farà terra bruciata di tutti gli altri gestori che in gran parte sono per esempio pubblici, seppur nella forma dell'SPA. Ed è evidente che questa è una forma di privatizzazione. Se mi scompare Flavia Acque, che è un piccolo gestore efficiente che gestisce nel comune di Radiscoli perché viene inglobato da CEA, è evidente che quella è una forma di privatizzazione. Si passa da un SPA totale capitale pubblico a una società misto pubblico-privata quotata in borsa. Lo stesso obiettivo che si poneva al decreto Ronchi nel 2009, sconfitto dal referendum. E poi c'è la legge di stabilità. La legge di stabilità, è stato ricordato, costruisce un meccanismo fondamentalmente di incentivo alle aggregazioni e alle fusioni. Si dice che i proventi dalla vendita delle quote dei comuni nelle aziende partecipate potranno essere utilizzate al di fuori del patto di stabilità. E in un contesto del genere di tagli sempre più forti nei confronti degli enti locali, questo anche giustamente tra virgolette viene visto, diciamo, come oro colato, perché permette di fare degli investimenti che sono effettivamente anche necessari. Si dice addirittura che i pochi, diciamo, finanziamenti pubblici, risorse pubbliche che ancora, diciamo, ci sono rispetto ai servizi pubblici locali dovranno essere assegnati prioritariamente a quei gestori che sono stati definiti tramite gara, ovvero ai soggetti privati, e sono in subordine anche agli altri che comunque devono avere i conti in regola, e quindi si favorisce di fatto già il privato esistente sul territorio. Si dice anche che, è un fatto assolutamente grave, che quei gestori che subentrano nei processi di aggregazione a quelli preesistenti potranno vedere allungata la propria concessione. Ora sappiamo che in genere le concessioni sono ventennali o trentennali, è evidente che è un incentivo enorme e un favoreggiamento enorme di quelle operazioni, perché invece che terminare la propria concessione, quindi tutti quelli che sono i piani di ammortamento e di investimento, non so, al 2025, si potrà prevedere un prolungamento della concessione. E poi si costruisce un meccanismo, e questo secondo me andrebbe valutato anche rispetto alla illegittimità costituzionale, soprattutto dopo l'esito referendario, perché l'esito referendario giuridicamente aveva messo sullo stesso livello tutte le forme di gestione, cioè prima erano discriminate le forme di gestione pubblica o addirittura la vera gestione pubblica fatta tramite aziende speciali quasi era residuale e non presa in considerazione. Il referendum, facendo riferimento alla disciplina comunitaria, e questo lo dice la Corte Costituzionale, metteva sullo stesso livello e quindi diventava una questione di scelta politica degli amministratori locali quale delle forme di gestione scegliere. Ora, con la legge di stabilità si dice che la forma di gestione in house, che secondo quello che è, diciamo, la definizione comunitaria, prevede anche la forma dell'azienda speciale, perché si tratta quello di affidamenti diretti, beh, diventa qualcosa di svantaggiato, perché l'ente locale dovrà accantonare nel primo bilancio utile e poi ogni 3 anni, diciamo, una quota pari al capitale impegnato in quell'azienda. È evidente che anche questo, da una parte si incentiva, diciamo, la cessione delle quote e dall'altra si disincentiva la forma di gestione più pubblica, perché si chiede agli enti locali di mettere, diciamo, vincolare quantomeno in un fondo rischi la quota che viene impegnata in questo. E quindi, diciamo, da tutto ciò emerge, diciamo, un quadro che effettivamente è quello che Bassanini, diciamo, ha descritto, no? Con questo immaginario dei player, perché si costruiscono le condizioni perché si vadano a formare e si vadano a ingrandire player già esistenti, perché Acea è un player che, diciamo, gestisce di fatto il servizio idrico in gran parte della costa tirrenica, dalla Toscana partecipa come partner privato in 5 gestori su 6 in Toscana, in Umbria, nel Lazio, sia nel lato di Frosinone che a Roma, ma anche nell'area sarnese vesuviana. È evidente che questo impianto normativo favorisce il fatto che Acea sarà nei prossimi anni il gestore di tutto questo territorio. Come già ci sono delle avvisaglie, e diciamo c'è stata un'avvisaglia già un paio d'anni fa, perché era chi gestisce già tra il nord delle Marche, la Romagna, e adesso cioè 2 anni fa ha fatto un'operazione di fusione con Acea Gas APS, l'azienda che gestiva Padova e Trieste, e quindi è evidente qual è l'obiettivo, quello di diventare di fatto il gestore del nord-est. Nel nord-ovest c'è IRE che gestisce già in Emilia, in Liguria, in Piemonte. È evidente che quello sarà, diciamo, il player nazionale del nord-ovest. C'è A2A in Lombardia e da anni si parla di una fusione tra Irene e A2A. Ecco, questo è un po' il quadro. Da tutto questo rimane escluso ovviamente il Sud Italia, perché nel Sud Italia c'è una situazione molto più frammentaria e quindi, diciamo, quello sostanzialmente verrà lasciato, secondo me, in balia effettivamente del mercato. Però si costruisce un disegno ben chiaro, diciamo, dall'impianto normativo e da quello che oggi già è esistente sul territorio rispetto a questo impianto. Faccio l'esempio, un esempio su Roma, perché è quello che è più, diciamo, in avanti rispetto alla concretizzazione di un processo di aggregazione, che è quello che dovrebbe vedere appunto Acea come il player nazionale che dovrebbe arrivare a gestire tutto il lato tirrenico. Beh, è un'operazione che già è molto avanzata, perché ci sono state diverse dichiarazioni, ma anche diversi incontri e colloqui tra i sindaci, diciamo, che fanno parte di questi territori, e si è arrivata a costruire, diciamo, un'operazione intorno al fatto che lungo questo asse si costruisca una new co dell'acqua, l'hanno definita così, all'interno del quale parteciperanno tutti i comuni compresi in questo territorio, che stringeranno poi un patto di sindacato con il Comune di Roma, che arriveranno a costruire quindi una partecipazione all'interno della CEA attraverso uno scambio delle loro azioni con cui partecipano i gestori locali con quelle di Acea, e insieme a Roma andranno a detenere il 51% di Acea, quindi formalmente Acea rimarrebbe, diciamo, ancora pubblica. Però tutto questo comporterà, per esempio, la necessità che il Comune di Roma ceda il 20% o il 30% delle proprie quote, che, guardate bene, è lo stesso identico obiettivo che si era posto Ronchi con il decreto e poi Alemanno 2 anni dopo, sconfitto prima dal referendum e poi da una grande mobilitazione su Roma fatta tutti insieme. Questo a dimostrare che l'obiettivo è lo stesso, ma si raggiunge attraverso un meccanismo molto più subdolo e strisciante. Però dobbiamo avere chiaro che l'obiettivo è lo stesso, cioè è una privatizzazione, una diluizione delle partecipazioni degli enti locali, con tutto quello che comporta anche la partecipazione diretta della cittadinanza e dei lavoratori in questo tipo di esito dei processi. Ecco, in tutto questo gli enti locali giocano, diciamo, un ruolo sporco. Se pensiamo che su Roma, ora Marino è un dead man walking ormai da un anno a questa parte, cioè è tenuto in piedi di fatto dal governo fino a quando gli farà comodo, però la dichiarazione che ha fatto non più tardi di una decina di giorni fa è stata che la politica non si deve intromettere in operazioni di questo tipo, perché ci sono i CDA che decidono, cioè consigli di amministrazione, e che, diciamo, la bontà di certe operazioni le valuta il mercato. Cioè una cessione di sovranità disarmante da parte della politica e degli enti locali rispetto a questi temi, che è un fatto, diciamo, da tenere in assoluta considerazione. E Vado a chiudere perché appunto c'è la necessità, anche secondo noi, di diciamo, unire le forze e costruire dei percorsi di mobilitazione comuni per diciamo, osteggiare e contrastare questi processi. Perché saranno di fatto la pietra tombale sul referendum, ma saranno di fatto diciamo, il far dilagare in tutta Italia appunto, processi di privatizzazione e mercificazione dei beni comuni. Ora, su Roma, come Movimento per l'Acqua, ma a partire diciamo, da diversi spazi sociali, abbiamo messo in piedi diciamo, un percorso che parla di diritto alla città. E stiamo organizzando per il 7 un'assemblea in cui vorremmo invitare anche i lavoratori delle società partecipate del Comune di Roma, perché diritto alla città passa anche diciamo, per vedere garantiti i servizi pubblici essenziali, cioè proprio quelli essenziali alla vita, per poi arrivare a costruire anche un corteo per il 13 dicembre che appunto parla di privatizzazione e di riappropriazione appunto del diritto alla città. Quindi l'invito ovviamente è anche a tutti voi a partecipare e speriamo appunto anche di poterci rincontrare per così condividere insieme anche questo percorso. Perché diciamo, il momento diciamo, della difesa dei beni comuni è di fatto adesso. Sta alla nostra intelligenza diciamo, e volontà vederci in campo per contrastare quello che il governo Renzi intende fare e questo è che è sicuramente diciamo, un progetto nefasto. Vi ringrazio ancora.